le voci rock dei nostri politici.
Buongiorno ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, siamo oggi con Giambattista Sangalli, funzionario della comunità montana di Valle Camonica, con lui per approfondire e fare il punto un po' sul rischio incendi in questo periodo. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a te.
Allora Sangalli, un anno fa ci furono gli incendi tremendi di Berzodemo che coinvolsero anche la zona di Sellero Novelle, che diedero il via poi a dei mesi di grande lavoro per voi di AIB, Protezione Civile e Gilcom Antincendio della comunità montana. A un anno di distanza da questi incendi possiamo capire come si presenta oggi il bosco, quali sono stati i danni evidenti.
Nei mesi successivi agli incendi di questo periodo del 2022 abbiamo predisposto una progettualità di ripristino di questi boschi danneggiati per un importo complessivo anche parecchio importante, che sta sul milione di euro. L'abbiamo presentato a Regione Lombardia, però purtroppo risorse non ne sono arrivate. I danni sono ancora molto evidenti, soprattutto sui boschi di abete rosso, che sono stati quelli più pesantemente distrutti, quindi soprattutto nella zona di Malgastein, di Stabolo, Assonico, piuttosto che sopra Vione, piuttosto che in comune di Berzodemo, mentre quelli sul bosco ciduo, i latifoglie, soprattutto castagno e quercia, i danni stanno cominciando lentamente a rimarginarsi, perché il bosco ciduo ha la capacità di rigettare delle ceppaie, per cui si sta un po' medicando da solo, diciamo così.
Questo è un periodo in cui comunque la possibilità, insomma, che ci si ripeta con questi disastri a cui la Valle Camonica purtroppo non è nuova da anni e anni, c'è, e quindi ci sono delle allerte, la comunità montana si sta attivando in questo senso?
Allora, statisticamente il periodo invernale è per l'arco alpino quello più pericoloso, in particolar modo i mesi che vanno da febbraio a aprile indicativamente. L'anno scorso le condizioni meteo erano peggiori rispetto a quest'anno, perché praticamente non aveva né nevicato né piovuto, e poi ci sono stati dei giorni di vento intenso. Quest'anno un po' meglio, perché comunque un po' di neve è venuta durante il periodo natalizio e all'inizio di gennaio. Il problema è che adesso sono già praticamente 3 settimane di assenza di precipitazioni, temperature un po' rigide, ma giornate anche alternate, giornate particolarmente calde. In questi giorni ha cominciato a spirare il vento da nord, il Fön, per cui purtroppo si sta andando verso condizioni nuovamente pericolose e simili a quelle dell'anno scorso, anche perché la neve caduta soprattutto sui versanti soleggiati se ne sta andando. Regione Lombardia non ha ancora proclamato il periodo di grave pericolosità in cui scatta l'allerta massima, però sono già arrivati degli alert gialli, quindi condizioni, diciamo così, di rischio medio, e quindi le nostre squadre sono state comunque allertate per un pronto intervento. Something
lo scorso anno, all'inizio, quando ci fu quell'incendio di febbraio parecchio grosso, che interessò appunto la zona di Demo, di Berzo e di Novelle, si parlò di cavi dell'alta tensione che avevano causato quel disastro. È stato poi appurato effettivamente se c'è stato questo all'origine del danno.
Sì, allora l'incendio quello più grande che fu quello di appunto di Sellero Novelle e di Berzo Demo in Destra Olio è acclarato che sia stato causato dalla rottura dei fili della linea di media tensione di Enel, la quale Enel si è impegnata anche con le due amministrazioni comunali a interrare questa linea da Fono d'Aglione a Novelle sotto la pista ciclabile. Purtroppo non è stato fatto ancora niente e quindi stiamo sollecitando perché adempia quello che ha promesso di fare. Per quanto riguarda invece la restante origine degli incendi, sono stati tutti sicuramente di origine dolosa, purtroppo però non è mai stato possibile individuare il responsabile, perché in questi casi, tanto per essere chiari, o lo prendi sul fatto o sei reo confesso, altrimenti può avere tanti sospetti ma alla fine non hai le prove per incastrare la gente, e anche quello che è successo con l'incendio di Campolaro ne è una prova.
Lei, Sangalli, vedendo appunto dovendo lavorare giorno e notte per questi incendi e dovendo comunque far fronte e gestire un'emergenza anche rischiosa, che cosa pensa di queste persone che se effettivamente esistono, danno fuoco così per dispetto e causano questi danni enormi, mettendo a rischio anche la vita di chi va poi a spegnerli questi fuochi?
Guarda, purtroppo credo che siano un fenomeno irrisolvibile, nel senso che il discorso della colpa e quindi non del dolo nella gente, un po' per volta educandola e spiegandogli che non è il caso di accendere fuochi in periodi pericolosi come questi, con un'opera di educazione alla lunga riesci a prevenire. Quando invece hai la persona che è fondamentalmente un delinquente perché vuole fare il danno o per fare una vendetta o semplicemente perché ce l'ha con qualcuno, col comune, con la comunità montana, che ne so, in questi casi sei praticamente disarmato, perché il territorio è vasto, è impossibile controllarlo palmo per palmo, e di conseguenza l'unica arma in questo caso è di avere un sistema di allertamento e di intervento il più efficiente possibile per contenere il più possibile i danni.
E questo la nostra Valle Camonica ce l'ha dimostrato di averlo, perché comunque le emergenze sono state affrontate nel migliore dei modi, poi grazie anche all'invio dei Canadair che sono stati determinanti, si è riusciti a venirne a capo.
Sì, è vero, sicuramente. Noi abbiamo 38 gruppi che fanno parte del nostro sistema antincendio boschivo di Comunità Montana, sono gruppi, associazioni. Abbiamo un sistema di allerta sofisticato con 7 videocamere, quest'anno ne lo potenzieremo aggiungendone altre 4 in zone che non sono ancora ben coperte. Abbiamo una copertura radio quasi assoluta, abbiamo una buona collaborazione con i vigili del fuoco, oltre che con sala operativa regionale. C'è da dire che però dobbiamo migliorare ancora molto sotto il profilo della professionalità dei volontari che intervengono e anche della cooperazione fra le squadre. Cioè, noi dobbiamo puntare ad avere magari un numero minore di questo esercito di volontari, però che siano sempre pronti a intervenire e che siano al top dal punto di vista della formazione, perché questo tra l'altro, oltre che per efficacia di intervento, è fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza, perché spesso si opera veramente in condizioni molto pericolose e dobbiamo scongiurare qualsiasi rischio di incidente.
Certo, infatti non ci si improvvisa, e anche per questo poi l'anno scorso, quando accaddero i fatti appunto sia a Demo che a Sonico, i proprietari delle cascine sarebbero voluti salire per controllare la situazione delle loro proprietà, ma appunto la comunità montana ha vietato assolutamente queste azioni da parte dei singoli, no?
Sì, questa azione si fa anche con l'aiuto ovviamente delle forze dell'ordine, carabinieri forestali. È comprensibile che i privati temano per l'incolumità delle proprie cose, però soprattutto quando l'incendio poi è notturno bisogna assolutamente evitare di rimanere intrappolati. Il discorso della sicurezza è fondamentale, difatti noi tutti gli anni come Comunità Montana organizziamo corsi di formazione e di addestramento per i volontari. Anche quest'anno stiamo per partire, abbiamo i nostri due DOS che sono Fabian Troletti e Dario Entrade, che stanno predisponendo i corsi di formazione sia per operatori di primo livello che per caposquadra. Il caposquadra è la figura fondamentale perché di solito è il primo a arrivare in loco e quindi è diciamo la chiave di volta per avere successo in caso di intervento, oltre a quello che ha sicuramente la maggior dose di responsabilità per la sicurezza delle proprie persone.
E poi ci sono tutte le esercitazioni che coinvolgono i gruppi di antincendio boschivo della valle, e anche queste sono fondamentali.
Tutti gli anni noi organizziamo un'esercitazione generale alternando bassa, media, alta Valle Camonica, che è fondamentale per conoscere i mezzi e le attrezzature che si hanno a disposizione, è fondamentale per conoscersi tra volontari e tra gruppi che spesso non hanno modo di vedersi. La valle è lunga da Piancamuno fino a Vione, che è il nostro ultimo gruppo verso nord, ed è fondamentale anche per conoscere il territorio. 127.000 ettari di superficie, è impossibile conoscerlo palmo a palmo, ma questi sono momenti fondamentali anche da questo punto di vista. Anche quest'anno ci attrezzeremo in tal senso, l'esercitazione viene predisposta generalmente nel periodo preautunnale, quindi nel mese di settembre, per cui stiamo, diciamo così, cominciando a pensare la localizzazione più opportuna per farla.
What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. In song, a loving memory. After long, home is a place where I yearn to belong. Where the
I boschi della Valle Camonica, dunque abbiamo detto la situazione dopo gli incendi e questi danni enormi causati al bosco, ma ci sono anche degli altri aspetti che preoccupano, che sono quelli della conseguenza soprattutto della tempesta Vaia, ovvero la comparsa e la diffusione del bostrico. In questo senso, a che punto siamo, Sangalli?
Allora, partiamo da una premessa, che i nostri boschi comuni, penso, senza tema di risultare presuntuoso, che siano tra i meglio gestiti a livello di Regione Lombardia, perché fortunatamente abbiamo un ente sovraccomunale, una comunità montana Parco Adamello ben strutturato, abbiamo sei consorzi forestali con 170 operai che lavorano per la cura e la manutenzione del territorio, abbiamo una pianificazione di interventi territoriale dal punto di vista forestale che ci fa invidia anche a province e regioni vicine, quella ad esempio il Trentino Alto Adige. Premesso ciò, è ovvio che nel momento che arriva diciamo così, l'evento calamitoso imprevisto e anche di dimensioni notevoli, il 29 ottobre del 2018, tempesta Vaia, ci ha trovati comunque impreparati, perché non era mai successo nella storia recente, e ci abbiamo lavorato sopra, stiamo completando le operazioni di sgombero, di bonifica di questo materiale, che andranno avanti nel corso di tutto il 2023. La regione ha investito quasi 10 milioni di euro per questo tipo di operazioni. Però dopo una conseguenza, un danno collaterale importante, anzi che diventa forse principale, è stato appunto quello della pullulazione di boschi. Quando c'è tanto materiale morto a secco, a terra, questo insetto prolifera. Statisticamente è sempre stato così ed è successo anche a noi. In questo momento abbiamo fatto una ricognizione complessiva della situazione proprio poche settimane fa. Abbiamo circa 800 ettari di boschi di abete rosso attaccati pesantemente, fondamentalmente distrutti. Abbiamo anche in questo caso messo giù una progettualità di intervento che ammonta a circa 13 milioni di euro, quindi sarà impossibile che possa diciamo così attingere a una mole di finanziamenti di questo tipo. Però tanti interventi di bonifica li stiamo già facendo: bonifica, contenimento, monitoraggio. Ricordiamoci che comunque si tratta di un fenomeno naturale, colpisce solo i boschi di abete rosso, quindi non di tutte le altre specie che abbiamo, e i boschi di abete rosso più sotto stress, soprattutto dal punto di vista climatico, estati e anche gli inverni caldi e asciutti. E anche in questo caso tutti gli studi italiani e europei dicono che dopo 4-5 anni la pullulazione scema, quindi già quest'anno 2022 abbiamo notato una diminuzione di questa malattia, soprattutto nel periodo estivo-autunnale, e riteniamo che nel 2023 la situazione vada verso una progressiva normalizzazione. Ovviamente stiamo pianificando anche in questo caso una serie di tagli di bonifica, valendosi non solo dei consorzi forestali ma anche e soprattutto delle numerose ditte boschive della Vacca Monica, in modo tale che un po' per volta la situazione dovrebbe tornare sotto controllo.
Si è parlato, per chiudere la nostra intervista, proprio recentemente del lancio di una filiera che porterà alla produzione del pellet in Alta Valle Camonica. Lei cosa ne pensa di questa iniziativa?
Allora, noi abbiamo già una filiera dell'energia ben strutturata che fa capo alla centrale a biomassa di Temù e Ponte di Legno. C'è una convenzione tra i 6 consorzi forestali, comunità montana e le ditte boschive, in modo tale che il materiale legnoso non destinabile a segheria viene conferito in alta valle, e questo diciamo così evita l'ingresso in valle di materiale legnoso quando ne abbiamo noi in sovrabbondanza. I nostri boschi comunque sono sottoutilizzati, al di là di tutte le calamità cui sono stati sottoposti in questi anni, per cui c'è un eccesso di massa legnosa in bosco. Va tagliata con criterio, con una pianificazione attenta a non creare delle controindicazioni importanti anche dal punto di vista paesaggistico e della fruizione turistica. Per cui io credo che qualsiasi iniziativa che vada nella direzione della valorizzazione della risorsa legno, e in particolare per quanto riguarda il pellet, di una risorsa legno che sarebbe comunque uno scarto, debba essere ben vista e appoggiata. L'iniziativa del Consorzio Forestale Alta Valle è supportata da uno studio serio sia sui costi che anche sul reperimento della risorsa legno, e di conseguenza come comunità montana noi abbiamo aderito, proprio la giunta della comunità ha deliberato in questi giorni, e quindi ci auguriamo che questa iniziativa importante vada in porto e anche in tempi brevi.
Grazie a Giambattista Sangalli per essere stato con noi, un buon lavoro dunque in comunità montana, a risentirci.
Grazie a voi tutti, buona giornata. A magic blanket.
Avete ascoltato Più Rock Meno Brock, un programma a cura di Linda Brassanelli.